racconta solo delle bugie sul mercato. Quindi è inutile che stiamo a chiedere a Giuntoli se ha incontrato il padre di Samardzic, perché dice non lo conosco, non l'ho visto.
Ma io posso conoscere tanti padri, ma non è il problema.
Un centrocampista probabilmente arriverà, questo lo puoi dire.
Vediamo se ci sono le condizioni di un'opportunità, sia dal punto di vista tecnico che economico.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Il VAR sta creando gli stessi problemi del navigatore satellitare nelle auto. Oramai non si conoscono più le strade e gli arbitri non conoscono più i trucchi dei giocatori. Welcome to the city of lies, where everything's got a
prize, gonna be in your favorite place. No, se 80.000 persone vedono un'immagine e tutte 80.000 sanno e pensano che sia una cosa, l'arbitro non può vedere un'altra cosa, né il varista. Quindi il VAR serve a tirar fuori errori che non sono proprio ammissibili.
Il VAR ci ha tolto anche la felicità dell'esultanza ogni volta che c'è un gol. Fermi, aspettiamo il VAR. Ma dai.
Siete veramente pazzeschi. Adesso il VAR è da abolire. No, è una cosa allucinante proprio, allucinante.
Tutti convocati e nessuno d'accordo.
Ma meno male che tutti convocati e nessuno d'accordo, se no sapete che noia. Mi piacciono molto i vostri WhatsApp vocali, quindi continuate a mandarli, noi continueremo a farli ascoltare. 349-238-6666. Tanto per fortuna ieri sera non c'è stato bisogno di nessun episodio al VAR per definire la quarta qualificata per le semifinali di Coppa Italia, dato che una straripante Juventus che è tra tutte quante quella che in fondo ci tiene di più alla Coppa Italia per un sacco di motivi, si è mangiata il Frosinone, che evidentemente ci teneva molto meno, che in ogni caso non avrebbe avuto grandi chance, però la Juventus quando le cose girano per il verso giusto, tanto che metti Milik dopo un'eternità e questo ti segna tre gol, sempre nel segno di Yıldız, che ieri ha giocato un'altra partita interessante e importante. Ma oggi, proprio per tutto quello che avete detto, per i vostri sentimenti, no, i vostri umori che abbiamo sentito nei WhatsApp vocali, e vi invito ad esprimervi anche al telefono 800 24 0024, oggi, al di là di tutto, la capitale dell'Italia calcistica non è né Torino né Milano né Roma, ma è Coverciano, dove gli arbitri si sono incontrati, hanno incontrato la stampa, hanno incontrato il mondo del calcio per dire la loro alla fine del girone d'andata, che casca anche nel momento più caldo della stagione. Giovanni Capuano è lì nella capitale. Ciao Giovanni.
Intanto la notizia è che stanno ancora parlando.
Sì.
Insomma, siamo ben oltre i tempi supplementari, perché sono 2 ore. Tant'è vero che noi speravamo e contavamo di avere anche Gianluca Rocchi e tutto, invece stiamo ancora, insomma, nella fase dell'analisi e anche dello sfogo e delle accuse, perché devo dire che i toni oggi, ma sì, del resto in parte era prevedibile dopo le polemiche delle ultime settimane, sono state molto alti.
Sì.
Perché il messaggio che esce oggi dalla classe arbitrale rivolta verso tutti gli addetti ai lavori e in particolare verso i tesserati è che non c'è più la disponibilità a tollerare quello che è accaduto nelle ultime settimane, ad esempio le offese a quello che viene considerato il miglior arbitro del mondo, Orsato, avvenute nel corso del derby, l'ultimo di Coppa Italia Lazio-Roma, che è stato definito uno spettacolo indegno, oppure il tentativo di aggressione fisica al direttore di gara di Salernitana e Juventus da parte di un tesserato che ha preso un mese di squalifica, oppure le parole sul richiamo alla mancanza di rispetto nel post Inter Verona da parte di di Sogliano, del direttore sportivo del Verona. Nasca è stato abbastanza duro su questo. Rocchi ha detto: ma quale rispetto, poi alla fine noi più di dire che abbiamo commesso un errore non possiamo fare, e se sbagli l'errore al centesimo minuto l'errore l'hai fatto tu, poi dopo il rigore l'hai sbagliato tu, non l'hanno sbagliato né Fabbri né Nasca. Insomma, toni abbastanza duri, devo dire anche abbastanza inconsueti.
Vale il titolo, può valere il titolo il mondo arbitrale alza la voce?
Sì, sì, il mondo arbitrale semplicemente si ribella. Ci sono state anche situazioni spiacevoli nelle ultime ore. Su qualcosa ha annunciato oggi il presidente dell'AIA Pacifici, è finito anche agli uffici legali, ad esempio le insinuazioni sul cambio di designazione per Inter Verona che sono state fatte da qualche addetto ai lavori. Questo per segnalare come ci sia la volontà di un cambio di passo. C'è un altro passaggio che ho trovato molto duro e non consueto nella lunghissima conferenza stampa di Rocchi e del presidente Pacifici, e cioè a un certo punto Rocchi, richiamando alla necessità di un inasprimento degli interventi da parte della giustizia sportiva, ha detto: noi siamo stufi di essere qui a fare i carabinieri in campo, tradotto a mandare fuori allenatori, tesserati, giocatori, insomma chi manca di rispetto, e poi ce li ritroviamo in campo senza che gli sia successo nulla. Quindi la richiesta che ci sia un'applicazione dei regolamenti, un inasprimento delle pene, che si alzi da un certo punto di vista l'asticella della tolleranza nei confronti di tutto ciò che accompagna in questo momento e vale soprattutto nelle ultime due o tre giornate una partita di calcio. E poi ci sono i numeri e gli errori che non sono stati negati, poi se vuoi due numeri proviamo a darli, però insomma questo è stato il messaggio.
Tutte cose molto interessanti, ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, ma molto interessanti e anche abbastanza inconsuete, no?
Sì.
Questo è il vero tema, insomma, sono dei toni che solitamente il mondo arbitrale, ma sai, in un momento in cui gli arbitri hanno comunque deciso di fare comunicazione, ed è una novità rivoluzionaria che fra l'altro altri paesi stanno prendendo, ci sta pure che in un momento di comunicazione, appunto come quella della conferenza stampa di oggi, i toni siano un pochino diversi. Sì. Detto questo, andiamoci tutti una calmata, però gli errori restano, quindi facciamo tutti un passo indietro, secondo me, detti ai lavori che sono stati in qualche caso sicuramente eccessivi nelle loro esternazioni, ma anche gli arbitri che devono, secondo me, soprattutto quando si parla poi di VAR, riuscire a aumentare il livello del loro, ma questo Rocchi lo sa benissimo, per certo.
Se volete vi do i numeri, che è così. Allora, l'AIA Rocchi, insomma, l'allenatore degli arbitri, nel girone d'andata ha certificato, a proposito del VAR, l'esistenza di 8 errori conclamati. Due sono nell'ultima giornata, inutile poi stare a fare il riepilogo degli altri 6 perché più o meno li conosciamo. Comunque i due sono la mancata chiamata all'on field review di Inter Verona in occasione del gol di Frattesi per il contatto tra Duda e Bastoni, e invece al contrario la chiamata a far cancellare il gol in Sassuolo-Fiorentina, che è stata considerata da Rocchi l'errore più grave dell'ultima giornata, anche se lui ha detto: mi rendo conto che l'impatto mediatico di Inter Verona sia stato diverso, ma l'errore più grave in assoluto. Dopodiché invece in tutto il girone d'andata gli errori arbitrali commessi in campo e sanati grazie all'intervento del VAR sono stati 78, che è un numero alto, e quindi Rocchi per primo dice ci sarebbe bisogno di ridurre il numero di errori in campo, ma certificano anche come non si possa più fare a meno del VAR, sul quale ha poi raccontato, insomma, c'è questa strana situazione per cui a ottobre lui ha incontrato gli allenatori, anzi quasi tutti gli allenatori, per qualcuno non si è presentato, e loro gli hanno chiesto meno VAR e più decisioni di campo, più immediatezza, più rapidità nelle scelte, accettandole, e poi ha detto: ho assistito nelle ultime settimane a post partita in cui tutti mi chiedono di avere più VAR, e quindi vorrei capire se la pensano ancora come la pensavano d'ottobre, o se invece nel frattempo hanno cambiato idea.
Gli altri errori clamorosi quali sono?
Ma gli altri errori, adesso io purtroppo sono fuori, ho lasciato dentro il taccuino, chiedo scusa, però sono più o meno quelli di cui abbiamo parlato in queste settimane, ad esempio il mancato rosso di Malinowski. No, Bani non è certificato fra gli errori certificati, il mancato rosso di Malinowski, ad esempio, però su questo se avete pazienza, anzi guarda, fate così, ho pubblicato la tabella sul mio account Twitter, potete andare a ritrovarla,
non essere timido.
No, chiedo scusa, scherzo, può sembrare superficialità, ma veramente sono scappato fuori, perché in realtà eravamo alla fase dell'analisi degli audio, e in questo oggi insomma abbiamo un po' bruciato Open VAR e abbiamo appena rivisto proprio l'episodio Bastoni Duda, e credo lo faranno risentire anche settimana prossima, io immagino, così la gente potrà vederlo e farsi la propria idea.
Sì, credo che lo faremo martedì,
evidentemente
questa notizia.
Evidentemente è stato certificato come
clausola.
L'ho certificato, diciamo. Non ho capito.
È stato certificato come errore, è stato certificato come errore. Però, insomma, dall'audio capirete come da parte di Fabbri.
L'unica curiosità che ho, veramente, Lobotka Lautaro, quindi non è un errore certificato.
No, Lobotka Lautaro, ne abbiamo parlato con Rocchi. Lobotka Lautaro, Rocchi addirittura ha detto che lui spera che, se avvenisse all'interno dell'area di rigore, un suo arbitro non lo fischiasse come calcio di rigore, perché ritiene comunque che siano due che entrano a contatto entrando in disputa per il pallone. Poi ha detto, è chiaro che se cominciate a far vedere il fermo immagine, l'abbraccio e mille altre cose, può sembrare che si tratti del fallo più grave del mondo, ma è una dinamica di campo.
Certo. Se volete intervenire,
questa è la spiegazione che è stata data.
800 24 00 24, io ho un paio di punti su cui vorrei parlare, di quali vorrei parlare con voi. Allora, Giovanni, tu sai perfettamente che è intervenuto con te domenica Calvarese, ha parlato di qualità degli uomini VAR, e l'ho trovato un passaggio molto interessante. Cioè ha detto i varisti, cioè quelli che sono al VAR e che sono arbitri di chiara fama, di chiara notorietà, Valeri uno per tutti, sono pochi. Gli altri sono arbitri o sono arrivati a fine carriera, oppure addirittura dismessi per limiti tecnici. Esiste? Rocchi ha ammesso, o Pacifici hanno parlato di questo tema?
Non hanno ammesso che c'è una qualità bassa di tanti varisti, hanno detto chiaramente che per costruire una squadra di varisti di VMO, Video Match Official, serve del tempo.
Sì.
Il tempo significa qualche anno, lo stesso serve per gli arbitri di campo, su questo poi se vuoi facciamo un passaggio rapidissimo. Dopodiché l'altro messaggio che esce, e vale per gli arbitri di campo e vale per i varisti, voi non potete pensare che io continui a mandare fuori gli arbitri di 43, 44, 45, 46 anni, perché anche a livello UEFA non vogliono questo, e perché soprattutto noi dobbiamo formare i giovani. E poi ha ricordato, di questo ne avevamo parlato anche domenica, che in questo momento in Serie A girano arbitri su big match che hanno al massimo 25, 30, 35 presenze in Serie A, che sono bravissimi, ma che a livello di esperienza, tanto per capirci, quasi non possono essere nemmeno ancora considerati in maniera stabile arbitri di Serie A. Ecco, oggi Rocchi questo discorso ha fatto anche nomi e cognomi, insomma, ha battuto in maniera forte, e ha detto: voi non vi potete non aspettare che questi arbitri, che stanno facendo delle partite di altissimo livello e che mando fuori anche sui big match, non commettano degli errori. Perché ha detto: io e Orsato, ai nostri tempi, con 25-30 partite di Serie A sulle spalle, non ci avvicinavamo nemmeno a un certo tipo di impegni, e quindi insomma questo è. Dopodiché ha detto, statistica alla mano, nel girone d'andata io ho utilizzato 36 arbitri in Serie A, ha fatto vedere che cosa sta succedendo negli altri campionati top d'Europa, e la media è tra i 20 e i 25 arbitri utilizzati. Ha detto: io nel girone d'andata ho molto investito sulla rotazione, perché devo formare degli arbitri giovani. Sia chiaro che nel girone di ritorno usciranno soltanto quelli che mi danno delle garanzie, e quindi questo numero voi lo vedrete scendere in maniera importante, ma del resto è la scelta che fanno anche tutti gli allenatori delle squadre di calcio, no? Posta.
Questo è chiaro. Vai, Piero.
Questo ci sta. No? Allora, io vorrei partire da un concetto. Prima di tutto, chiaramente, la buona fede. Scusate se è pleonastico ricordarlo. No, però è importante, visto che la buona fede passa anche attraverso la scelta di comunicare, che è una scelta estremamente coraggiosa e visionaria, e da precursori, che adesso altri paesi seguiranno, Quindi far sentire, come è successo oggi, come succede in open bar, i dialoghi, spiegare gli errori, riconoscere gli errori, è una cosa che comunque, ragazzi, l'abbiamo invocata per anni. Cioè adesso non mi venite a dire, ecco, no, siccome adesso c'è anche su questo, però open bar, no, però sentiamo gli audio, si stava meglio quando non si sapeva. No, si sta meglio perché innanzitutto bisogna essere sicuri dell'assoluta buona fede degli arbitri, che per me non è in discussione, ma che è giusto che vada ribadita. Poi c'è l'elemento degli errori. È chiaro che di fronte all'errore grave, di fronte all'errore clamoroso, l'imbarazzo c'è. Ma ragazzi, ma l'imbarazzo c'è in tutti i momenti della nostra vita in cui commettiamo degli errori clamorosi. Cioè, voglio dire, non è che quando c'è un incidente stradale, speriamo nessuno ti faccia male a 30 all'ora perché due si bocciano, come si dice a Milano, uno sull'altro, e quello non è un errore clamoroso. Quindi quando succede, quando succede, ti trovi di fronte a una fattispecie umana, che è quella dell'errore. Che è quella dell'errore, punto. È un tiro libero. Allora, adesso fra un po' parliamo di
basket.
Se vuoi
vi do l'elenco, che l'ho recuperato.
Sì, ce l'abbiamo anche noi perché abbiamo.
L'aspetto sul quale bisogna assolutamente lavorare è la lucidità dei varisti. E francamente io
lucidità, qualità, torno a ripetere, perché l'abbiamo detto ora.
Sì, sì.
Che non... Sì, no, vi posso dire, quella... avendo ascoltato l'audio, che in Inter Verona nasca proprio peccato di lucidità in quell'ultimo episodio, quello del che porta poi a gol di Frattesi 2-1.
Io non l'ho sentito. Sentirete
poi l'audio, c'è un uomo a terra e sostanzialmente lui continua ad augurarsi che l'arbitro fischi per togliersi il problema di un'azione che rischiava di diventare complessa. Dopodiché Fabbri, che ripete più di una volta, anzi bolla proprio come furbizia al gesto del difensore del Verona, il processo di revisione del VAR che si occupa di tanti passaggi di quell'azione, ma sottovalutando completamente il peso del contatto tra Bastoni e Duda, e quindi alla fine non comprendendo che invece lì si trovava l'errore. È uno scambio abbastanza confuso, e da qui insomma c'è l'origine dell'errore.
Recuperato l'elenco,
mi viene in mente una cosa che dice spesso Rocchi, e che secondo me è uno dei problemi, parliamo di sottigliezze, ma è uno dei problemi legati, ieri parlavamo del fatto che dei famosi rigori televisivi, o comunque del fatto che l'arbitraggio può diventare un pochino più legato al fotogramma piuttosto che al senso complessivo del gioco. Un altro tema, io gliel'ho detto a margine di una cosa che abbiamo fatto a Roma al Social Football Summit, riferendomi a Genoa-Milan, sul quale un'oggettività al 100% non c'è, no? Mi pare anche quello non sia fra gli errori conclamati, giusto? Non c'è un'oggettività, secondo me c'è una chiara sensazione, ma non c'è un'oggettività. Allora, il punto fondamentale è che secondo me l'arbitro, in qualche circostanza, secondo me, ma è una mia idea, di fronte al fatto di sapere che c'è un VAR che può intervenire, in qualche circostanza secondo me non prende la decisione, e invece l'arbitraggio di campo,
allora,
rimane.
Carlo,
dimmi
Carlo, se posso fermarti, sono qui con Gianluca Rocchi. Hanno finito mentre qua. Io sono fantastico. Uscito, allora io se voi avete qualcosa passo, racconto io che cosa state dicendo.
Vai tu Giovanni.
Vai. Vado io. Allora Gianluca, oggi avete lanciato un messaggio chiaro, cioè non siete più disposti ad accettare il clima di queste ultime settimane.
Sì, e questo è il messaggio che abbiamo dato, perché credo abbiamo passato tutti i limiti e non va bene per il rispetto per questi ragazzi che si stanno facendo un gran mazzo. Poi ribadisco, abbiamo commesso degli errori, non l'abbiamo nascosto, e mi dispiace, cercheremo di lavorare per evitarli, però dobbiamo avere un rispetto, pretendiamo un rispetto che in alcuni casi è stato mancato completamente.
C'è qualcosa che ti ha ferito in particolare del dibattito degli ultimi 15 giorni?
Ho visto un livello di proteste molto alto, soprattutto in dei casi dove veramente le proteste erano completamente fuori luogo, e le cose che mi è dispiaciuto, perché insomma abbiamo avuto anche fatti piuttosto gravi in campo commessi da tesserati, che non mi piace assolutamente. Questo non è il comportamento giusto, secondo me, per avere una competizione onesta e leale. Poi ribadisco, noi dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile. Ho detto ai ragazzi che abbiamo commesso qualche errore evitabilissimo, e quindi noi ci facciamo il nostro mea culpa, perché è doveroso, perché sarebbe sbagliato il contrario, però chiedo veramente rispetto, perché noi siamo, è vero, siamo la Serie A, però noi siamo anche un'immagine per tutto il calcio italiano, e questo non è una cosa positiva.
C'è necessità di una stretta della giustizia sportiva, avete detto?
Assolutamente sì, noi vogliamo sentenze dure, perché tanto credo non ci sia altra soluzione, non possiamo porgere l'altra guancia sempre, perdonatemi il termine, cioè noi dobbiamo fare gli arbitri. Poi l'ho detto e lo ribadisco anche a voi in maniera chiara, Il sogno mio sono le giornate con zero espulsi dalle panchine, zero espulsi per protesta, perché vuol dire che il messaggio è arrivato e c'è il giusto rispetto di tutti. Poi se invece in realtà vediamo e continuiamo a vedere certi comportamenti, noi abbiamo i nostri strumenti e li metteremo in pratica.
C'è un problema di qualità, di esperienza, soprattutto sul gruppo degli arbitri di campo o anche dei varisti?
Allora, sul gruppo di VAR lo dicevo prima, questo è l'anno zero, diciamo, per il gruppo VMO, perché abbiamo fatto un inserimento importante di tanti giovani nuovi. Stiamo facendo un lavoro importante e sulla parte tecnica e sulla parte mentale, perché abbiamo capito che questo ruolo è un ruolo che ha bisogno di un supporto anche mentale. Però è chiaro che è come se fosse l'anno zero mio di 2 anni e mezzo fa, quando abbiamo iniziato col percorso dei giovani. Siamo soddisfatti perché abbiamo cresciuto arbitri giovani veramente bravi. Sono convinto che nei prossimi 2 o 3 anni avremo varisti molto bravi, perché il lavoro che stiamo facendo, sono convinto, pagherà.
Pier Carlo, se avete una domanda gliela giro, poi lo salutiamo.
Vai Pier.
No, ma io ciao, saluto Gianluca. Credo che, insomma, i toni di queste ultime ore siano stati sbagliati ed eccessivi. Credo che sicuramente degli errori siano stati commessi. Ripartiamo dal solito presupposto. È chiaro che nell'epoca del VAR comunque l'errore pesa di più. Però quel dato numerico 78-8, mi pare che è quello che ci raccontava prima Capuano, è l'elemento fondamentale. Cioè, tornare indietro secondo me non ha veramente nessun significato, perché significherebbe, oggi c'è una sorta di polemica, diciamo di restaurazione nell'opinione pubblica nei confronti del VAR, ma noi non ci ricordiamo che cos'era prima. Quindi è chiaro che siamo ancora in una fase essenzialmente di rodaggio, nella quale stiamo cercando di far sì che questo meccanismo, il rapporto uomo, protocollo, macchina, porti a un beneficio. Quando questa cosa salta è chiaro che ci sono le polemiche. Gianluca lo sa benissimo. Poi mi piace, gli voglio chiedere qualcosa invece sulla divisione fra girone d'andata e girone di ritorno. Nel girone di ritorno ci dobbiamo aspettare meno turnover fra gli arbitri, cioè hai fatto adesso un lavoro di più per far crescere i 37 arbitri tutti insieme.
Sì, gli arbitri sono 47 addirittura per quello. Sì, faremo un lavoro di turnover, nel senso, io manderò fuori, cercherò di mandare fuori quelli che vedo nella migliore condizione psicofisica possibile. E non guarderò solo all'esperienza, perché abbiamo giovani che stanno arbitrando benissimo e che meritano di andare in serie anche tutte le settimane. Per cui andranno in campo i migliori, e in campo e al monitor, e poi chiaramente dobbiamo cercare di fare meno errori. Però hai detto bene prima, e sono contento di aver, tra virgolette, mostrato purtroppo 78 errori, che non sono un bel numero, ma questi sono gli errori che abbiamo riparato. Immaginatevi se dovessimo arricchire un campionato così complesso, così difficile e così competitivo, perché tutte le partite sono... Si decidono veramente sul filo del rasoio, con tanti errori in più. Rimangono degli errori che abbiamo avuto, ma sicuramente il fatto di averli riparati tantissimi è un risultato importante.
Gianluca, un'ultima cosa da parte mia. Tu hai parlato di... hai detto si è abbassato il tempo di gioco ed è aumentato il numero dei falli, quello che hai detto prima nell'esporre le tue argomentazioni. Hai detto anche in Champions l'arbitro fischia poco e si gioca di più. Non so se è un problema di numero dei falli o è un problema di gestione dell'ordine pubblico, che in Italia è più complesso. Ordine pubblico in campo, naturalmente.
Sì, chiaro. No, credo che sia più un discorso di qualità anche del gioco, dei calciatori. Chiaramente si parla. Io ho preso la Champions, che è l'esempio più chiaro e più lampante, perché già se scendi in Europa League o scendi in Conference League, probabilmente le gare hanno qualche fallo in più, ma perché la qualità dei calciatori chiaramente rende poi la partita più pulita. Ma ne abbiamo avute noi quest'anno. Io ribadisco, prendo la partita di tutte, la più importante tra virgolette di tutte, che Juventus-Inter, ha avuto 64 minuti di gioco effettivo, quindi l'approccio delle due squadre è stato ottimale in quella partita e l'arbitro ci ha fatto una bella figura. Io mi raccomando in questo, noi non siamo in grado tra virgolette di stabilire la quantità di gioco effettivo, non è il compito dell'arbitro. L'arbitro deve essere bravo a adattarsi alla partita, sta a loro, mi riferisco ai calciatori, adattarsi e far sì che le partite siano più giocate e meno fallose. Poi ciò non toglie che dobbiamo essere noi abili a adattarci alla partita.
Meraviglioso, grazie Gianluca, grazie davvero.
Grazie a voi. Grazie.
Buon lavoro. Grazie.
Posso fare un punto di comunicazione?
Dobbiamo lasciarlo ai colleghi, perché attendevano pazientemente. Vai. Facciamolo fra di noi.
Che secondo me, penso a noi comunicatori e penso soprattutto ai social network, che tendo a frequentare poco. Secondo me c'è un tema di responsabilità da parte di tutti, lo dico proprio sinceramente. Ci siete?
Sì, siamo qua.
No, sentito a un certo punto un rumore. C'è un tema di responsabilità da parte di tutti. Allora, gli errori ci sono. Quello di Bastoni è un errore. È un errore. Poi non deve diventare il centro della discussione sul campionato, ma è un errore.
un errore conclamato come quello di Sassuolo-Fiorentina, del quale si parla pochissimo. È un errore tecnicamente forse anche ancora più rilevante, come ha detto lo stesso Rocchi. Concentriamoci su quelli. La cosa veramente molto triste, fammelo dire, è che io, che non scrivo più sui social network perché non ho praticamente più niente da dire, soprattutto a quella platea lì, e mi dispiace dirlo, dove se dici che bella giornata oggi ti dicono no, una bella giornata perché tu stai bene, pensa a quelli che stanno male. Ho capito, vabbè, scusa, non è una bella giornata, questo è un po' il concetto. No, che ci sono, secondo me, dei personaggi che di professione prendono i frame delle partite di una squadra piuttosto che di un'altra il giorno dopo, perché devono fare click e devono fare like. Allora, questa roba qui già toglie molto dalla discussione. Poi quando succedono degli errori, e quello di Bastoni è un errore, quello di Sassuolo Fiorentina è un errore, sicuramente altre situazioni ci saranno state.
Puoi ammettere.
No, voglio dire, è giusto discuterne. Cioè, l'errore fa parte, l'errore, tutta l'operazione open bar, io non so chi l'abbia deciso da parte degli arbitri improvvisamente di comunicare, però mi ricordo che è una cosa che diciamo da anni, per 15 anni tutti, sarà bello il giorno in cui gli arbitri verranno e spiegheranno e diranno. E adesso c'è la discussione su se queste comunicazioni qui non siano controproducenti. No, bisogna imparare ad accettare l'errore. Imparare ad accettare l'errore e possibilmente non dare credito a chi invece disperatamente il giorno dopo qualsiasi partita importante cerca un frame. Tra
l'altro, del, mondo del tifo.
Io vado oltre se posso. Anche le due ore e mezza qui, anche il fatto che adesso hanno finito, i colleghi aspettavano, Rocchi camminava, è bastato dire vieni, facciamo due chiacchiere in diretta. Ragazzi, qualche anno fa questa roba non esisteva col designatore. Il problema è che poi, ma questo era secondo me un rischio calcolato e anche atteso, non basta neanche far sentire gli audio, non basterà neanche farli sentire un minuto dopo la partita, neanche farli sentire in diretta come qualcuno favoleggia si dovrebbe fare per convincere chi non vuole essere convinto che alle volte le cose semplicemente succedono perché gli errori si commettono, oppure che nella stragrande maggioranza dei casi semplicemente che magari un errore non è un errore. Cioè, ci sono tifosi non juventini, ma guardate, cito questo, poi potremmo moltiplicarlo per mille, ancora convinti che Gatti andasse espulso a Salerno. È una cosa che evidentemente dal punto di vista regolamentare non esiste. Non esiste un solo arbitro sulla faccia della terra che ti direbbe che quell'intervento era da cartellino rosso, eppure il dibattito va avanti anche ragionando su questo. Vi do due numeri che possono essere interessanti. Media dei falli fischiati nelle partite Serie A è tra i 22 e i 23, che è assolutamente allineata con gli altri campionati europei ed è leggermente salita nelle ultime giornate. Nelle ultime giornate è invece calata in maniera drastica la media del gioco effettivo in campo. E questo però dice che allenatori e squadre semplicemente nelle ultime giornate hanno pensato a fare altro più che a giocare a pallone, e questo di conseguenza rende molto più complesso tutto, compreso l'arbitraggio.
Grazie Giovanni, buon lavoro. Ci fermiamo un attimo, ci fermiamo il tempo necessario per la borsa e torniamo.
Viva Capuano, io sto con Capuano.
Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi, è un'era facile. Però è molto facile mandare un WhatsApp vocale al 349-238-6666. E vi aspettiamo.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Partite di panchine di Mister Allegri, che è un mostro sacro di questo club, e noi siamo veramente orgogliosi di lavorare con lui, di averlo con noi.
Ma secondo te arriva a 500 alla Juve?
Manca 600, 700. Lui non ha limiti.
Ringrazio i ragazzi che veramente stasera hanno fatto una bella partita, si sono divertiti, hanno divertito il pubblico, i tifosi con cui ho sempre avuto un bellissimo rapporto, e il direttore che è troppo fiducioso nelle 6-700 partite. Mettiamo da parte questa Coppa Italia che sicuramente ci porta ad aprile a giocare una bella semifinale a Roma con la Lazio, e per ora abbiamo partite importanti di campionato, quindi bisogna rimettere la testa velocemente a posto.
Tutti
sono molto estetica, mi piace molto i giocatori che sanno giocare a calcio. Ieri se è bravo, Nonge è bravo, non ho assolutamente la percentuale, anzi la percentuale dovrebbe avere chi l'ha attirati su. Giocano perché sono bravi, perché non è questione di essere giovani, uno deve giocare a calcio perché è bravo, non perché è giovane.
Giunto le Allegri a Mediaset dopo una partita in cui non c'è stato nessun bisogno, grazie al cielo, di VAR, perché c'è stata troppa Juventus. Nano Calderesi, ciao.
Ciao, ciao carissimo, come stai?
Ciao, molto ciao. Bene, Nano. Ciao. Molto bene. No, tra tutte quelle che sono ancora in lizza, insomma, non vorrei essere la Lazio, perché la Juventus ha dimostrato di essere quella che ci tiene di più e anche quella che al momento ha le maggiori chance, Nano.
Chissà ad aprile, però.
Bravo.
Chissà ad aprile.
Chissà ad aprile.
No, ma nel senso, magari ad aprile la Juve sarà nel pieno di un corpo a corpo per lo scudetto. E magari la Coppa Italia sarà.
E la Lazio a tre giorni dal derby nella gara di ritorno, lo sai? Fatti questo conto. Lazio, gara di ritorno tre giorni dopo, Lazio Juventus, tre giorni dopo derby di Roma, Nano.
Sono d'accordo anch'io. Adesso in questo momento qua la Juventus fa veramente paura perché è solida, perché mi sembra di vedere uno spirito vincente, uno spirito importante da parte dei giocatori. Allegri, con tutte le critiche che riceve, che ha ricevuto, va avanti per la sua strada, insomma, tanti ragazzi giovani che si affacciano, gestione dei giocatori nei momenti importanti del campionato. Però da qui a aprile c'è un bel passaggio, c'è anche da dire che la Lazio c'ha la Champions e la Juventus non ha niente praticamente, se non la Coppa Italia. Questo secondo me è un buon modo per presentarsi, perché lavorare tutta la settimana con la squadra accresce sicuramente la convinzione, che è quella cosa che è scattata la Juventus. Io vedo una Juventus già quel gol di Vlahovic a Salerno, che sembra la Salernitana deve vincere, la Salernitana deve perdere con la Juventus a Salerno, ma non è stata proprio così, c'è voluto un gran gol di un grande giocatore. Vuol dire che la Juventus ha veramente in questo momento qui potenzialità incredibili e gestite benissimo, secondo me, da Allegri.
Sì, non c'è dubbio. Pier, fai tu domenica Milano-Roma?
Sì.
Quella avrà due allenatori in momenti molto diversi, ma molto ugualmente difficili. Peso specifico superiore per la Roma quella partita. Mi immagino una gara di grande, grande, grande tensione.
Peso specifico per la Roma, perché penso che la Roma, come la Lazio, come la Fiorentina, come Bologna, come forse fino al Torino, siano tutte in corsa per un posto, per il Napoli, l'Atalanta, spero di non essermi scordato nessuno, per arrivare quarti. E mentre il Milan, come dicevo l'altro giorno, secondo me delle 20 squadre della Serie A è quella che ha lo scenario più definito dell'intera stagione, nel senso che secondo me difficilmente scenderà dal terzo posto, ma difficilmente salirà dal terzo posto. E quindi adesso, però detto questo, adesso avrà una libertà assoluta perché non ha la Coppa Italia. Secondo me si può concentrare veramente seriamente sull'Europa League il Milan, potrebbe essere uno scenario molto interessante, a patto di avere la forza per poterlo fare. No, secondo me vale per tutte e due. La pressione ce l'ha addosso Mourinho, ma ce l'ha addosso anche Pioli. Sì. Anche perché la differenza tra Mourinho e Pioli è che Mourinho ha una sorta di sostanziale corrispondenza di amorosi sensi con buona parte dei tifosi della Roma. Poi magari il derby dell'altro giorno qualcosa può aver minato, ma mediamente Mourinho rimane l'imperatore per i tifosi della Roma. Pioli un po' meno.
Pioli per niente, Pier, però Pioli
no, per niente, no, perché io poi penso che ci sia una maggioranza silenziosa di persone, o comunque non una maggioranza, ma una fetta consistente di persone che valutano in maniera equilibrata e che quindi poi si può decidere di cambiare Pioli. Io non è che fare il senso di Pioli.
No, ma quello che abbiamo detto molte volte. Ma chi ha i maggiori problemi?
Ecco.
No, ma non è assolutamente. Ma chi ha i maggiori problemi tra i due, Nano?
No, beh, è una bella lotta, eh. È veramente una bella lotta. Giustamente Piero ha sottolineato l'affetto, l'amore della tifoseria romana nei confronti di Mourinho, però anche lì i risultati poi sono determinanti, perché perdere un derby come lo ha perso la Roma può creare scontento. Pioli deve assolutamente pensare a consolidare questo terzo posto, ma deve anche pensare di arrivare in fondo nella Conference League, perché credo che sia possibile. Il Milan ha tutte le qualità, certo sono due squadre che si incontrano in un momento di grande difficoltà, ma chissà, non lo so, chi è più in difficoltà sinceramente bisogna tirare la monetina.
Senti, quindi indizio di paregione, no, non lo so, la butto lì così a caso. Senti, mi dai una valutazione di Yıldız, tecnica Nanu, e poi mi valuti anche questa sempre maggiore tendenza e propensione a usare ragazzi giovani che possono essere. Allegri l'ha detto molto bene ieri, mi interessa quanti anni ha uno, mi interessa che sia bravo, non mi interessa se è, giustamente, anche se è italiano di un altro posto, se è bravo, no, per me gioca.
Sono d'accordissimo, vengo da un'esperienza di vita proprio grazie a Giovanni Trapattoni, insomma so perfettamente cosa stai dicendo. Io credo che la bravura va premiata al di là dell'età del ragazzo. Yıldız è fantastico, ieri ha tirato fuori un colpo da grande giocatore, una palla tanto lunga da leggere, da colpire con i tempi giusti, insomma. Però al di là del gol, che è stato veramente di pregevole fattura, ma è proprio la qualità del giocatore. Tanto è vero che mi sembra che Ken sia in partenza o è andato via, adesso non lo so. Ma
adesso è infortunato, comunque pare che però pare, insomma, che sia sul mercato, sì.
Insomma, la Juventus, con tanti problemi che ha avuto, è riuscita comunque a tirar fuori, gestendoli bene, giocatori giovani che non hanno mai sentito la pressione di giocare con la maglia bianconera. Miretti è entrato e uscito. La gestione dei giocatori, secondo me, Allegri la fa benissimo, e poi sa sfruttare il momento, che è il momento che fa la differenza.
No, ma d'altra parte è diventato il settore giovanile più produttivo in questo momento del calcio italiano, Pierluigi. E io torno a ripeterti: la seconda squadra non è un dettaglio, perché vedi i giocatori che sono già pronti.
D'accordissimo.
No, la seconda squadra è un tema. Secondo me, anche una certa difficoltà, anche. Questo proprio quando io lavoravo nel marketing di una multinazionale americana circa 20 anni fa, cioè era come trasformare the issues, cioè i problemi, in opportunities. Secondo me Allegri è stato bravo, perché in un momento complicato come quello che ha vissuto la Juve, soprattutto l'anno scorso, ma anche l'anno precedente, comunque con Pogba, per il quale era stato fatto un mega investimento praticamente non si è mai visto, con Di Maria che ci ha avuto 1000 acciacchi, con altri giocatori presi che hanno faticato, lui è riuscito ha trovato spazio a un gruppo di giocatori giovani di grande livello. Ma il ragionamento vale per estensione anche su Gatti, che pure è meno giovane, o anche su Rugani, che è meno giovane. Cioè, secondo me lui comunque ha dato possibilità, ha migliorato i giocatori, non tutti. Sicuramente Vlahovic oggi non è un giocatore migliorato rispetto ai tempi della Fiorentina, però è un giocatore che nelle ultime uscite qualche segnale incoraggiante l'ha dato. Insomma, però secondo me una quadra l'ha data a questa squadra Allegri, e i giovani sono una medaglia, sono d'accordo, i giovani sono una medaglia. Poi chiaramente devi avere il merito principale loro, no? Cioè l'aspetto fondamentale sta nel talento,
ma anche di chi li ha formati, perché
hanno.
Questo Allegri non ha torto, guarda, cioè, era una battuta,
e ci metto anche Sulé in maniera diversa, adesso il Frosinone secondo me sono i due più interessanti, e, oltre a Fagioli,
tu l'hai visto domenica, tra l'altro l'hai commentato domenica.
Sì, ma sì, lo vedo sempre, insomma. Ha fatto quel gol con la sua nazionale contro la Germania, bellissimo. Poi in campionato ha fatto due gol, in campionato ha fatto un gol bellissimo a Frosinone, ha fatto un gol quasi simile con la Salernitana, si è ripetuto contro il Frosinone sempre in Coppa Italia, insomma, mi sembra è un 2005.
No, ricordi, ma chiaro, 21 anni, 2006.
Però vedi, sai cos'è, Carlo? Dimmi. Sai cos'è, Carlo? Che secondo me tutti i ragazzi, tutto il gruppo della Juventus in questo momento, sia i giovani che fremono tutti, sono tutti vogliosi di dare il proprio contributo. Sembra che ci sia un'alchimia vincente che riesca a dare positività a una squadra che è solida, sa difendersi bene, perché questa è stata un po' la critica che è stata rivolta ad Allegri, ma che trova sempre le giocate vincenti. I tre gol di Milik sembrano scontati, ma non sono scontati, ragazzi. Cioè, voglio dire, gioca Milik e ti fa tre gol, Vlahovic ti entra e ti cambia la partita. Insomma, un contesto di squadra dove tutti sono partecipi al 100% e tutti sanno che devono essere pronti, certo, perché Allegri, certo, li tiene, certo, in considerazione.
Certo, certo, certo. Grazie, Nanu. Certo. Un abbraccio, come sempre.
È un piacere
nostro.
Ciao.
Intanto, Pier, ti do questa notizia prima di salutarti, perché il giudice sportivo Rocchi.
No, perché? Parliamo di basket adesso,
sì,
no?
C'è Crespi.
Ragazzi,
per me tu sei a casa tua, fai quello che ti puoi. Sono contento.
Io adesso sto rivedendo in replica a Milano. Ho appena rivisto l'assist di Milos, quello a 7:43 del secondo quarto.
Mamma mia, che roba!
No, vabbè, ma una cosa. Ha fatto un inizio di terzo quarto che praticamente la Stella Rossa ha giocato in quattro, bisogna anche riconoscere.
Il compenso, la Piera ha giocato con la Stella Rossa per l'ultima volta tutta la partita. No, ti volevo dire questa, poi chiamiamo Crespi.
Sì.
Giudice sportivo da retta subito a Rocchi, mano pesante dopo il derby, cori razzisti chiusi quattro settori dell'Olimpico per Lazio-Napoli. Niente pubblico, la curva nord nei distinti nord, est e ovest, tre turni a Mancini, due ad Azmoun, fermato per due gare anche Gasperini e per una Mourinho. Amen. Traffico.
Buongiorno mister, ma tutti convocati e anche sui social?
Certo.
E ci potrebbe dire quali sono?
Certo.
E quali sono, mister?
Su Instagram e Twitter potete scriverci a @tutticonvocati, oppure cercate la pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti Convocati. Tutti Convocati.
Per Olimpia e Stella Rossa 7-6-6-2 il punteggio finale.
Professor Marco Crespi, buongiorno. È caduto Marco Crespi, ma lo recuperiamo immediatamente, anche perché vorremmo chiedergli la diagnosi sulla partita di ieri dell'Olimpia. Tu come l'hai vista, Piera?
Ma io ho sempre la sensazione che l'Olimpia sia potenzialmente fortissima, perché ho questa sensazione, perché io penso che se tu aggiungi le cose che anche ieri si sono viste, ieri le percentuali di tiro un po' meno buone, però insomma se tu aggiungi alla buona energia che hanno gli italiani in questo momento, anche i giovani come Bortolani e Flaccadori, il talento che non c'è in questo momento, quindi Milotic, Shields, in qualche modo Baron, Napier, e adesso arriva anche questo 32enne ex Detroit Pistons, perché lui, quindi insomma, se tu fai la somma algebrica di tutta sta roba qua, per me di roster come quello dell'Olimpia in Europa ce ne sono pochissimi. È chiaro che ieri è una sconfitta che pesa, perché è contro una squadra più o meno della stessa parte della classifica, perché stai 9-12 stanotte, mentre ero lì che non riuscivo a prendere sonno, ragionavo sul fatto che l'Olimpia adesso ha fatto 12 partite in casa e 9 partite fuori, quindi avrà 5 in casa e 8 fuori. Tra le 5 in casa ci sono Real e Barcellona, insomma, voglio dire, è ancora secondo me assolutamente padrona del proprio destino, però fuori casa ha fatto 2 vittorie in 9 partite,
e certo, devi cominciare a prendere sulla durissima.
Sconfitta di ieri secondo me pesa.
Buongiorno.
Pesa, però.
Però
ciao Marco,
chiediamoglielo. Marco, buongiorno.
Buongiorno.
Senti, siamo tutti ansiosi, io e parlo in particolare, di avere una tua diagnosi, caro professore, sul momento dell'Olimpia, sulla partita dell'Olimpia, ma sul momento nel complesso, perché Piera fa una somma, no, di quelli che mancano, di quelli che ci sono, e dice ok, Olimpia competitiva. Tu come la vedi?
Ma Olimpia nelle ultime partite ha dimostrato di poter competere, perché ha giocato in modo più serio, in modo anche più rilassato, con occhi che comunicano di più. Poi è ovvio che quando abbiamo fatto così, poi aggiungendo il talento di Shields, Mirotic e via dicendo, ecco è fatto. E se fosse così semplice, non è semplice. Penso che abbiamo, Carlo, parlato già tante volte di come ho detto che Mirotic non ha fatto diventare l'Olimpia una squadra che può competere per le Final Four da solo, anzi ha creato diciamo problemi di equilibri tecnici e umani, e quindi credo che sia complicato. Se, per non fare solo un discorso democristiano, credo che l'Olimpia, dove è meno forte di altre squadre che competono per i playoff, play-in, è negli small, nei piccoli. Ci sono pochi giocatori che sanno sorpassare il difensore e creare dei vantaggi per gli altri. Ecco, lì credo che l'Olimpia, rispetto alle primissime, abbia qualcosa in meno.
Negli handler, tu dici, Marco?
Esatto, negli handler, e gli handler non sono il playmaker, sono i giocatori che dal palleggio possono creare. Si arriva fino al giocatore numero 4, chiamiamo chi sono i 4? Mirotic e Melli, sono due giocatori che come handler non battono il proprio uomo.
Sì, sì. Chiaro, Pier? Qualche curiosità?
Beh, ieri si è visto, ieri Milano è stata a galla attraverso qualche iniziativa estemporanea e qualche momento di ingenuità. Il pessimo inizio di terzo quarto di sua maestà Milos, che aveva fatto le cose meravigliose nel secondo quarto, ma che ha iniziato il terzo quarto ostinandosi al tiro e facendo una serie di errori clamorosi. Dos Santos è un giocatore abbastanza, non lo so, non mi fa impazzire.
Io sono
già democristiano di mio, in più nel basket sono un appassionato, quindi non mi lascio andare, però vabbè, l'avete detto voi. E quindi Milano è riuscito a rimanere in piedi attraverso, attaccata un po' alla partita, però ieri secondo me è una grande delusione.
Sì, grande delusione, ma io ho avuto proprio l'impressione che a un certo punto non ne avessero più, cioè non a un certo punto, a un certo punto abbastanza essere, prematuro, non ne avessero più. E ti aggiungo, Marco, che Messina, a differenza di Banchi ad esempio, che mi sembra molto più razionale nel trovare gli equilibri, Messina ha sempre una difficoltà pazzesca nel trovare la chimica, nel trovare la giusta combinazione tra quello che ti sa dare qualcosa in attacco, quell'altro che ti sa difendere un po' di più. Poi ha due lunghi come Voigtman e Poitras che a me non fanno impazzire né l'uno né l'altro, perché hanno anche troppi limiti.
Ma io penso che Banchi, direi che ha una continuità nella gestione del personale, il quintetto diciamo dei vecchi, ok, che sta giocando splendidamente. Per vecchi intendo Hackett, Bellinelli e Scenghiglia, e poi a rotazione trovare qualcuno che dà la pacchina a porta, dove Lundberg diciamo è l'unico titolare aggiunto. Oggi Messina ovviamente ha dovuto rivoluzionare. A me non piace mai parlare di stanchezza, perché si sa che si dovevano giocare 5 partite, si parla di turnover. Ovviamente a Milano non è stato possibile perché mancavano almeno 4 giocatori. Credo che ci siano due differenti impostazioni: da una parte sempre solidi 5, dall'altra parte, anche per una infermeria che è sempre stata piena, l'impossibilità di trovare i 5 che possano guidare le partite.
Corretto inserire un'altra guardia, un altro handler come McGruder a Milano?
Che poi McGruder sia proprio handler, questo è da vedere, insomma. Ecco, perché diciamo non è proprio il giocatore che così con il primo passo batte l'uomo, col secondo palleggio crea vantaggi per tutti gli altri, e questo però vuol dire, io credo che McGruder è un giocatore medio medio che, mm-hmm. che ha delle qualità soprattutto umane di durezza, mm-hmm. ok? Io penso che nei piccoli anche Napier ieri Messina ha dichiarato contro i giocatori di taglia fa fatica e quindi è vero, quindi Napier assolutamente è arrivato bellissimo, è ritornato figlio prodigo, tutto questo cioè è un giocatore buono, non è una stella.
Sì, tutto molto chiaro e io ti ringrazio come sempre. Grazie Marco, alla prossima, alla prossima.
Grazie a te.
Grazie ciao. Marco Crespi. Beh, stasera intanto ci guardiamo la Virtus e poi tu magari domani ne parli.
Non ti sbagliare che ho preso un padel alle 5:30, guarda, sai quando dici sei? Poi sono andato a vedere e ho letto 18:30.
18:30.
Allora, ho cercato 18:30. Disperatamente, ho chiamato tutti, io. ma non possiamo giocare alle 5, no, niente, 5:30. Quindi
ti mando messaggi.
Che il primo quarto
ti mando messaggi.
No, primo quarto che sarà ciao, saremo in campo contemporaneamente. Ciao, io e Beli.
Tu e Beli. Ciao. Abbraccio Claudia Schettino in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però. Salute.